Ecco carissimi, siamo qui in questa bellissima giornata di primavera. Il Signore ci ha mandato la primavera e oggi abbiamo un bellissimo Vangelo, quello che io preferisco. Il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questo è il mio figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Allora, sapete che come prima cosa cos'è che mi ha colpito? I tre discepoli che Gesù ha scelto, anche in altre occasioni li ha scelti, li vedremo, Pietro, Giacomo e Giovanni, fanno una gran fatica a fare una cosa che di solito non si fa nessuna fatica. Fanno una gran fatica a scendere dal monte. Io sono qui tra i 4.000 e vi assicuro che sui monti si fa fatica a salire, si perde il fiato, ti mancano le gambe, insomma, è una faticaccia. Ma scendere si scende come niente. Dal Tabor si fa fatica a scendere, tutti vorremmo rimanere sul Tabor, è una gran fatica scendere dal Tabor, e anche gli apostoli volevano rimanere lì, volevano fare tre tende, oltretutto non per loro, ma per Mosè, Elia e Gesù che non ne avevano proprio bisogno, avevano già la loro tenda gloriosa, avevano già il corpo glorioso, ti vede che i tre apostoli si saranno portati il sacco a pelo, eh? Allora, carissimi, guardiamo un po', addentriamoci in questo stupendo Vangelo. Siamo passati dal deserto della tentazione della volta scorsa al monte della trasfigurazione. Oh, che bel passaggio, eh? Preferiremo tutti quel monte al deserto della domenica scorsa, eh? Quindi è come un elemento incastonato a metà. A metà di questo tempo di Quaresima, e vediamo Gesù nello splendore della sua persona divina, perché fino ad allora Gesù si era mostrato ai suoi nelle sue vesti umane, eh? Era un Galileo che parlava con loro, parlava anche il loro dialetto, probabilmente parlava l'aramaico, compiva gesti abituali, a volte anche straordinari, ma la sua umanità velava la divinità. Il suo mistero non era ancora stato svelato in pieno, eh? Qui vediamo che toglie il velo, eh? Rivelare vuol dire togliere il velo, si rivela quando qual è questo Vangelo? Io prima ho detto Vangelo secondo Matteo, ma direi che questo Vangelo, Vangelo secondo Gesù Cristo, perché lo vediamo nella sua divinità, nella sua natura divina. Qui non siamo più nell'ambiente solito, e vorrei dire neanche più nell'ambiente solido, qui sparisce il terreno sotto i piedi, e entrano nel mistero i tre apostoli. Pietro, Giacomo e Giovanni entrano nel mistero. A questi tre apostoli il Signore ha fatto condividere già un fatto prima della trasfigurazione e un fatto dopo, alla guarigione della figlia di, alla risurrezione della figlia di Gairo, quando il Signore disse quel famoso Talita cum, ecco, erano presenti Pietro, Giacomo e Giovanni, e dopo al giardino degli ulivi saranno presenti Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro lo si capisce perché è stato scelto come capo della chiesa, insomma, e probabilmente Giacomo e Giovanni anche perché sono stati i primi discepoli chiamati da Gesù. Giacomo fu addirittura il primo a morire martirizzato verso il 42 dopo Cristo, e comunque poi ognuno è libero di fare le sue scelte. Se lo siamo noi liberi di scegliersi gli amici, figuriamoci Dio, vogliamo mica negare al Signore quello che rivendichiamo per noi a tutto spiano. Allora guardiamo un po' questo fatto della trasfigurazione. Sapete cosa dice il massimo teologo della Chiesa Cattolica, San Tommaso d'Aquino? Dice che, diciamo così, questo è un po' un miracolo a rovescio, questo lo dico io, non lo diceva lui, ma per spiegarci meglio, no? Perché la vera condizione di Gesù, figlio di Dio e splendore della gloria del Padre, sarebbe stata di essere sempre come l'hanno visto Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor. Sapete perché? Perché in lui c'era la natura divina e la natura umana, no? Ma la natura umana è molto più debole della natura divina, per farvi un esempio, no? La natura divina potrebbe essere il sole, e la natura umana un lumino, Ora, se voi ficcate un lumino all'interno del sole, questo sparisce immediatamente, Invece, in Gesù sussisteva la natura umana, che sarebbe il lumino all'interno del sole, ma che si vedesse il lumino e non il sole. Il miracolo era quello, il miracolo era che avrebbero sempre dovuto vedere gli apostoli, quelli che gli stavano attorno, la parte più forte, più intensa della sua natura, della sua persona, no? Cioè persona ce n'è solo una, ma persona era divina, avrebbero dovuto sempre vedere la persona divina, Quindi il vero miracolo, secondo San Tommaso, non fu di vedere quello splendore, ma non averlo mai visto prima e non vederlo più dopo. Il miracolo fu che la sua umanità velasse la sua divinità, come se un lumino di candela potesse velare la luce del sole. Quindi questo era un miracolo a rovescio, e la vita di Gesù fu un miracolo a rovescio. Questo è stata la vera rivelazione del suo essere divino, Quindi nella trasfigurazione ha voluto lasciare intravedere, come attraverso spiragli luminosissimi, la sua gloria divina. E divenne, cos'è che divennero splendenti? Divennero splendenti il volto e le vesti. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. questo ci riporta al giardino dell'Eden. Torniamo al giardino dell'Eden, mi piace quel giardino, ci torniamo ogni tanto. Allora, qui abbiamo visto Gesù nella sua gloria, no? Il termine gloria deriva dall'ebraico kabod e significa il peso, la densità della realtà divina, non solo in se stessa ma anche in noi. A volte pensiamo ai monarchi quando avevano delle pesanti veste di ermellino, ci dà un po' l'idea del peso, della densità della realtà divina. La gloria divina non ha assolutamente quel significato che gli diamo noi. Uno ha assunto una certa gloria a causa della sua popolarità, a causa della sua notorietà. No, questa è piuttosto la doxa, ma la kabod è un'altra cosa, è essere abitati dalla densità della realtà divina. Capirete che è tutta un'altra cosa. Lo capiremo adesso, possiamo solo immaginarlo adesso, ma lo capiremo nella vita eterna, perché anche il nostro corpo diventerà un corpo glorioso, perché sarà abitato dalla densità della realtà divina. E quindi questo che Gesù mostra nella trasfigurazione è anche il nostro destino eterno. Anche noi saremo chiamati a diventare candidi come la luce, ad essere abitati dalla luce, Ma allora, torniamo al giardino dell'Eden, per capirci un po' meglio. Dopo il miracolo al rovescio, guardiamo l'inizio della storia umana, no? Allora, all'inizio, Adamo ed Eva, secondo una bellissima interpretazione dei primi santi padri, erano stati creati ai bordi della gloria. Il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste. Cos'è la gloria celeste? È la visione beatifica, la visione di Dio, quella che avremo tutti. Se loro non avessero peccato, vi sarebbero entrati subito in quella gloria celeste, in quella visione beatifica, senza ritornare in polvere. Destino ormai che nessuno di noi può evitare, siamo condannati inesorabilmente a morte, siamo condannati a ritornare in polvere. Ricordati, uomo, che sei polvere, polvere ritornerai. Perché loro non ritornavano in polvere? Perché erano ricoperti di un abito di gloria che li rivestiva di innocenza, di immunità, di ogni male, di immortalità, avevano la scienza infusa, avevano tutti questi doni preternaturali che noi ce li sogniamo di notte e basta. Ed è anche per questo che non si accorgevano di essere nudi. Si sono accorti di essere nudi solo dopo aver peccato. Perché? Perché non erano più rivestiti dell'abito di gloria. E quella condizione privilegiatissima sarebbe stata anche la nostra senza il peccato originale. Non avrebbero perso tutti questi doni, e adesso noi non abbiamo più la gloria, ma abbiamo la grazia. La grazia è il germe della gloria, quindi anche noi nella vita eterna, quando il germe sboccerà, ritroveremo il dono della gloria, e anche il nostro corpo sarà trasfigurato in corpo glorioso. Ma questa condizione privilegiatissima, che sarebbe stata anche la nostra, lo sentiamo in fondo all'anima che sarebbe stata anche la nostra, perché serviamo grande nostalgia di questa condizione. Ma anche a livello, non so, anche a livello scientifico, per esempio i biologi, chi approfondisce, che so. La situazione dell'uomo adesso, l'invecchiamento, dicono che non si capisce perché. E io notavo, gli animali, per esempio c'è un gattino qui, gli animali non mostrano quei segni di invecchiamento, di decrepitudine che mostra l'uomo. Gli animali non hanno peccato, e chi ha la libertà che pecca. Come per dire che si sente che è una penalità, che saremmo stati chiamati ad altro. La condizione dell'uomo non sarebbe stata questo degenerare, questo invecchiare, questo ammalarsi, questo morire. Dio aveva un disegno iniziale di felicità totale, fin dal paradiso terrestre, se volete. E c'era padre Molinier, diceva che anche le ricerche in campo medico, erboristico, no, provano che l'uomo sente che ha perso una chiave. L'elisir di lunga vita, chi non ricerca questi mezzi, ecco, questi sono la prova che l'uomo è eternamente alla ricerca della chiave perduta dell'immortalità e dell'innocenza, cioè di quella totale armonia con la natura e con se stesso che aveva all'inizio. E se c'è una cosa di cui l'uomo soffre immensamente è proprio questa disarmonia che avverte soprattutto in se stesso. Vi ho spiegato l'altra volta che le facoltà dell'uomo non sono più gerarchizzate, le facoltà superiori non comandano più quelle inferiori che sono cieche, che sono la sensibilità, la sensualità, dettano legge e rovinano la persona umana in un certo senso. E l'uomo avverte questa disarmonia soprattutto in se stesso, perché si sente dilaniato da forze contrastanti, quelle del bene che vede con la ragione e con l'intelligenza, appunto, vedere le vede, ma poi cade in quelle del male a causa della sua fragilità, a causa della sua debolezza, vedo il bene che voglio ma faccio il male che non voglio, diceva già San Paolo, lo diceva già i latini, Omero mi sembra, quindi all'inizio eravamo vestiti di gloria e beati, dopo il peccato, ora siamo vestiti di guai e squinternati, adesso siamo squinternati. Ma attenti a non dire che Dio ci ha creati così, perché Dio non ci aveva creati così inguaiati e così squinternati. È a causa della catastrofe originale, iniziale, che ora abbiamo questa natura disintegrata e frammentata, non è più unificata nell'unica ricerca del bene. Siamo 100.000 volontà diverse, ci saranno anche quelle del bene, ma ci sono anche altre che ci trascinano, ci dilaniano come le fauci di una belva. E tornando alla trasfigurazione, cosa vediamo? Che diventano splendenti le vesti, ecco l'abito di gloria che noi abbiamo perso, ma che Gesù mostra nel mostrare le vesti candide come la luce, ci fa vedere queste vesti di gloria a cui comunque rimaniamo destinati, Il paradiso sarà quello, in paradiso saremo rivestiti di vesti di gloria, e saremo candidi come la luce, e più candidi della neve, E un'altra cosa mi ha colpito, appaiono con Gesù Mosè ed Elia. E questo mi dà un'immensa fiducia, perché leggevo l'altro giorno Mosè, della morte di Mosè. Mosè, a causa di un dubbio, era stato privato della gioia di entrare nella terra promessa, ci sarebbe poi entrato Giosuè nella terra promessa. Mosè morì prima, senza entrare nella terra promessa. Ma qui cosa succede? Vedete che il Signore dimentica le nostre colpe, dimentica le nostre fragilità? Qui succede che con Elia, che è venuto 7 secoli dopo, con Elia compare Mosè al fianco di Gesù, è la totale reintegrazione, il Signore l'ha glorificato veramente Mosè, nonostante che la sua colpa non le abbia permesso di entrare nella terra promessa. Quindi vedete come il Signore dimentica le nostre colpe, come vi dicevo 2 settimane fa, Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così il Signore allontana da noi le nostre colpe e quindi saremo anche noi vicino a Mosè, oppure un po' più in basso, ma comunque con le vesti candide. Solo che adesso questo è un cammino, è una lotta adesso la vita sulla terra, perché noi dobbiamo riconquistare questo nostro immagine e somiglianza di Dio. E c'è guerra in noi, perché ci sono le tendenze al male e c'è il bisogno del bene, e a volte la tendenza al male è più forte e ci fa cadere. Quindi vedete che dobbiamo lottare per ricostruire il nostro immagine e somiglianza, perché l'immagine e somiglianza di Dio ce l'abbiamo dentro di noi, ma ogni volta che pecchiamo creiamo la dissomiglianza. Quindi noi dobbiamo ricostruire questa somiglianza essendo fedeli al disegno alla volontà di bene, alle ispirazioni dello Spirito Santo che ci sono in noi, perché se no aumenta la dissomiglianza e aumenta la tenebra in noi, invece di essere luce. Ogni volta che pecchiamo aumentiamo un po' le tenebre, quindi adesso che siamo vestiti di guai e squinternati, dobbiamo ritrovare i vestiti giusti. Abbiamo perso i vestiti giusti, e dobbiamo ritrovarli con la nostra buona volontà, e sappiamo che questo destino di gloria ci è stato promesso già alla sera della caduta. Il Signore ha mandato il Salvatore e ha detto: la discendenza della donna ti schiaccerà la testa. La realtà ce l'avremo solo nella vita eterna. La realtà delle vesti di gloria ce l'abbiamo solo nella vita eterna. E qui vediamo una cosa singolare che soprattutto i padri bizantini commentano, no? Dicono che una nube luminosa gli fa ombra. Gregorio Palamas diceva: quando mai una realtà luminosa può fare ombra? La luce, San Giovanni Crisostomo diceva che questa ombra, la realtà luminosa è lo spiraglio della divinità, tutto il resto rimane nell'ombra. Quindi vedete che anche noi entriamo nello spiraglio della divinità, sapete quando? E dobbiamo lasciare tutto il resto nell'ombra, quando ci mettiamo in adorazione, quando ci mettiamo in preghiera. E chi fa l'esperienza della preghiera si capisce come a volte ci voglia un lungo spazio di tempo per arrivare poi a un'intuizione che dura pochissimo, ma lì senti che hai toccato con mano il lembo del mantello di Dio. Ma a volte per quello ci vogliono ore di preparazione per un istante che dura un istante. Ecco cosa vuol dire per noi fare le tende, vuol dire uscire dal nostro tran tran per occuparci di Lui, e ascoltare il Padre. Qui abbiamo un imperativo: il Padre che dice: ecco il mio figlio diletto, ascoltatelo. E i discepoli: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Allora chiediamoci, facciamoci qualche domanda: è bello per noi stare in preghiera? Stiamo volentieri, corriamo all'incontro col Signore, aspiriamo con tutte le forze a stare con Lui? Prima domanda. Seconda domanda, salire sul monte. Cosa significa salire sul monte? Perché insomma il Tavolo era poi una collinetta rispetto ai nostri, però comunque sempre ha anche un significato spirituale, diciamo. È il distacco dalle realtà quotidiane. Bisogna fare lo stacco se si vuole mettersi in preghiera. E bisogna trovare un luogo raccolto. Lontano dal chiasso, dalle distrazioni, può essere la chiesa, può essere la camera, può essere ecco. E il terzo verbo, quindi salire, poi il terzo verbo è lasciare. Qual è il paese che noi dobbiamo lasciare? E lo dobbiamo proprio lasciare quello, è il difetto predominante che c'è in noi. Dobbiamo dichiarare guerra a quel difetto e abbandonarlo definitivamente. Potessimo uscire dalla Quaresima dicendo: ho vinto la battaglia, quello non esiste più, è sparito, è sparito dalla mia anima. Ecco, allora chiediamo questa grazia al Signore, di poter ricostruire questa immagine e somiglianza e entrare anche noi, sotto la nube luminosa. E poi l'ultima, mi ero chiesto mentre leggevo, l'ultima raccomandazione che dà Gesù dice: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Quindi erano i tre che erano stati testimoni, Pietro, Giacomo e Giovanni. Non parlate a nessuno, prima di tutto che non sarebbero stati capiti, figuratevi, un'esperienza così avrebbero detto: ma vaneggiate, ma siete fuori di testa, ma andate dallo psichiatra. E poi perché c'è questo famoso segreto messianico, il figlio doveva essere, il suo messianismo doveva essere rivelato in seguito. Allora, chiediamo cosa dobbiamo chiedere al Signore in questa festa. Oppure cosa dobbiamo chiederci? Cosa dobbiamo chiederci? Dunque, il Signore vuol fare alleanza con noi. Il Signore è sempre fedele. Allora, noi qual è la nostra fedeltà? Con quale fede e quale impegno seguiamo Gesù per essere trasfigurati in Lui? Seconda domanda, la nostra preghiera è. Gesù prega sempre ed è stato trasfigurato mentre pregava. Guardate che la preghiera ci trasfigura. Per concludere, vorrei leggervi una bellissima preghiera del Cardinal Newman, che in tema con la luce, dice: Signore, stai con me. Signore, stai con me. E inizierò a risplendere come tu risplendi, a risplendere fino a essere luce per gli altri. La luce, o Gesù, verrà tutta da te. Nulla sarà merito mio. Sarai tu a risplendere attraverso di me sugli altri. Fa che io ti lodi così, nel modo che tu più gradisci, risplendendo sopra tutti coloro che sono intorno a me. Da luce a loro e da luce a me, illumina loro insieme a me attraverso di me. Ecco carissimi, allora adesso passo alla vitamina spirituale, vi do una vitamina spirituale questa volta. L'altra volta vi ho detto che dovevamo andare a scuola dagli alberi. Questa volta dobbiamo andare a scuola da qualcun altro. La vitamina è questa. Come si sta in questa vita? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Questa è una poesia di Ungaretti, tutta una poesia. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Andiamo dunque a scuola dalle foglie per sapere cos'è la vita. Dalle foglie, non dai fogli, eh? Dobbiamo imparare a leggere le foglie. Una foglia tremolante su un ramo ci insegna di più sulla vita che tutti i fogli dei libri. E ci insegna che quello che ci insegna il Vangelo di oggi, che non dobbiamo attaccarci alle realtà di quaggiù. Le nostre radici sono in alto, non in basso.
Quando la foglia si staccherà e volerà, sarà il momento più bello. E si riunirà col suo padre dei cieli. E allora sarà veramente trasfigurata. La foglia sarà trasfigurata quando, finito l'autunno, partirà anche lei. Ma partirà per l'eterna primavera. Ecco, allora meditate questa frase che per me è di grande saggezza. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, cioè non mettiamo radici qua giù, ma siamo rivolti verso il Signore, tutto ci viene da Lui e siamo protesi verso di Lui. Ecco carissimi, allora concludo con le domande per domenica prossima, che sarà la terza domenica di Quaresima. Celebreremo questo passo, non vorrei neanche darvi riferimenti e non ve li do. Prima domanda: in che città giunse Gesù? Seconda domanda: a chi chiese da bere? Terza: cosa gli disse la donna? Ecco carissimi, allora vi auguro una santa trasfigurazione. Se avete, volete le meditazioni scritte, me le potete richiedere al 338-755-3847, oppure per rispondere alle domande per altre questioni. E poi trovate tutto sul sito di Radio Mater e sul sito In Cammino con Gesù. Ecco carissimi, allora una santa domenica a tutti voi. E noi ci ritroviamo sabato prossimo alla stessa ora. Ciao a tutti da Vilma.